Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Giovanni Boccaccio, Il Decamerone, una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Questa presentazione del Decamerone di Giovanni Boccaccio è stata suggerita da due associazioni che generosamente mi ospitano nelle loro attività, l'Arci di Rovigo naturalmente e la Dante Alighieri di Rovigo. Agli amici dell'una e dell'altra modestamente la dedico, sperando di poter ricostituire tutti insieme i racconti della consueta, onesta e convenevole pratica sociale dei nostri incontri. Una lettura del Decamerone di Boccaccio è il titolo. E i miei interventi avranno quest'ordine, così indicato per comodità degli ascoltatori. Punto primo. Una presentazione generale dell'opera che richiama in particolare quanto Boccaccio scrive in tutte quelle parti che sono comunemente definite la cornice e nella quale l'autore precisa le sue intenzioni e la natura appunto dell'opera, oltre a collegare le varie forme e i vari momenti in cui sono organizzate e commentate dai protagonisti, i giovani che raccontano, le novelle dei 10 giorni. Punto secondo. Un sunto delle giornate, dei contenuti, dei temi, personaggi e vicende delle novelle raccontate, sottolineandone certi aspetti rilevanti per la visione del mondo dello scrittore e ragioni della grandezza e originalità del capolavoro di Boccaccio. Punto terzo, seguirà la presentazione riassuntiva con qualche breve citazione testuale di varie novelle, scelte come esempi delle considerazioni delle prime due parti, con qualche veloce nota di commento. Buon ascolto. Dopo il Decamerone, Boccaccio continuò a scrivere rime in volgare, ma soprattutto opere in latino, biografie, compilazioni storiografiche, manuali e repertori di sconfinata erudizione. Ma in volgare scrisse anche una singolare, aspra satira antifemminile, Il Corbaccio, attorno al 1365. In quest'opera c'è un rovesciamento totale della ideologia letteraria e culturale del Decamerone. Per esempio, qui crudamente si dice che le muse son femmine ma non pisciano, oppure che il mondo dell'amore è porcile di Venere. È un rovesciamento radicale e iperbolico che rivela ogni possibile difetto, vizio, turpitudine, anche nella stessa devastazione fisica, tutte e solo le brutture e le volgarità delle donne. È un'opera espressione del profondo ripensamento di Boccaccio, della sua vicenda letteraria e umana. Lo scrittore nel 1360 aveva preso gli ordini sacerdotali. Sappiamo però che più tardi, nel 1370, Boccaccio ancora ricopia di propria mano il suo Decamerone in una forma molto accurata. Dunque, pur nel pentimento successivo a tutta la sua precedente produzione letteraria, ancora lo scrittore lo ricopia con cura per sé o forse per farne dono a qualche personaggio di rilievo. Sembra quasi che Boccaccio in qualche modo presagisse che quel suo libro, nonostante i suoi successivi ripensamenti di ordine morale, avrebbe goduto del favore di tanti innumerevoli lettori nei secoli a venire. Perciò, mi piace, a conclusione di questa presentazione del Decamerone, associare arbitrariamente al Corbaccio, ferocemente misogino, la novella di Madonna Filippa, nella quale una donna di grande animo si fa forza del suo appassionato amore per trovare gli argomenti e le parole più convincenti per evitare la condanna a morte di lei adultera e addirittura far modificare la crudele legge che prevede tale condanna. A Boccaccio, propriamente, interessa dimostrare la forza di un ragionamento ordinatamente e piacevolmente, sono sue espressioni tipiche, presentato nelle parole, anche in virtù del suo spirito arguto. senza farne impropriamente una sorta di anticipazione di future rivendicazioni femminili, il lettore di oggi può riflettere sulla forza positiva del sentimento d'amore, oppure sulla necessità che le leggi siano fondate sulle esigenze e ragioni naturali delle persone, da un lato, e sul consenso dei cittadini a cui sono destinate, dall'altro, constatando come del messaggio, comunque lo si intenda, è portatrice qui una donna che alla fine è definita gloriosa. Valorose donne, comincia Filostrato, il saper ben parlare e saperlo fare dove la necessità il richiede può non solo regalare il riso, ma perfino liberare dai lacci di vetuporosa morte, dal pericolo di una morte disonorevole, come fece una gentil donna di cui ora vi racconto. A Prato era in vigore uno statuto il quale, in modo tanto riprovevole quanto crudele, prevedeva che una donna adultera, scoperta dal marito in flagrante, fosse condannata al rogo, proprio come le prostitute. Avvenne che una gentil donna e bella, Madonna Filippa, oltre a ogni altra innamorata, fu trovata dal marito, Rinaldo de Pugliesi, mentre era nelle braccia di Lazzarino dei Guazzagliotri, giovane e bello, che ella quanto sé medesima amava. Rinaldo, scoperti una notte i due, a stento riuscì a trattenersi dall'ucciderli, temendo di dover poi pagarla caramente come omicida se avesse seguito l'impeto della sua ira. Ma volle che quello che a lui non era licito di fare, uccidere la moglie, lo facesse la legge dello statuto. Potendo testimoniare il fallo della donna, appena giorno fece chiamare a giudizio la moglie. La donna era di gran cuore, come sogliono essere quelle che innamorate son da dovero, e sebbene amici e parenti le consigliassero di fuggire, decise risolutamente di presentarsi e, la verità confessando, con forte animo morire, piuttosto che fuggire vilmente e rinnegare il suo amore per il suo amato giovane. E accompagnata da uomini e donne che tutti le raccomandavano di negare il fatto, giunta davanti al podestà, chiese con fermo viso e con salda voce perché era stata convocata a giudizio. Il podestà, al vedere una donna bellissima e di maniere nobili e, come mostravano le sue parole, di grande animo, ne fu colpito e temeva che lei confessasse qualcosa per cui, se voleva conservare il proprio onore di podestà, egli avrebbe dovuto condannarla a morte. E, ricordata a Madonna Filippa l'accusa del marito, precisò che l'avrebbe condannata solo se lei confessava. Perciò ci pensasse bene nel rispondere se era vera l'accusa del marito. La donna, senza sbigottire punto, senza perdersi per niente d'animo, con voce assai piacevole rispose, cioè con voce serena, accattivante: «È vero che mio marito mi ha trovata nelle braccia di Lazzarino, che io amo da tempo, non lo nego. Ma, messer podestà, come sapete, le leggi devono essere comuni e fatte con consentimento di coloro a cui toccano, cioè devono essere uguali per tutti e fatte col consenso di coloro a cui sono destinate. Ma questa legge solamente le donne tapinelle costringe, cioè obbliga soltanto le infelici donne, le quali donne però molto meglio che gli uomini potrebbero a molti soddisfare. Inoltre, quando fu fatta la legge, non ci fu donna che ci prestasse consentimento, le desse consenso, e neppure niuna ce ne fu mai chiamata a darlo il consenso, per le quali cose meritamente malvagia, pessima, si può chiamare. Potete agire, se volete, podestà, in pregiudicio, cioè a danno del mio corpo e della vostra anima, ma vi prego di una piccola grazia, di poter chiedere a mio marito se io ogni volta e quante volte a lui piaceva gli ho concesso quello che voleva, senza mai negarmi. Rinaldo subito rispose che la donna a ogni sua richiesta gli aveva di sé ogni suo piacer conceduto. Dunque, riprese la donna, messer podestà, se lui ha sempre di me preso quello che ha voluto, io che doveva fare o debbo di quel che gli avanza? Debbolo io gittare ai cani? Non è egli molto meglio servirne un gentile uomo che più che sé mi ama, piuttosto che lasciarlo perdere o guastare? All'interrogatorio di tal genere e di così famosa donna erano accorsi quasi tutti i pratesi, i quali, udendo così piacevole domanda, dopo aver molto riso, quasi a una voce tutti gridavano la donna aver ragione e dir bene che la donna aveva ragione e l'aveva detta bene. E su esortazione del podestà, prima di andarsene, decisero di modificare il crudele statuto, lasciando che si intendesse la condanna a morte solamente per quelle donne le quali per denari ai loro mariti facesser fallo. Perciò Rinaldo, il marito, si partì dal giudicio di così matta impresa confuso, di così stolta iniziativa frastornato, e la donna lieta e libera, quasi dal fuoco risuscitata, alla sua casa se ne tornò gloriosa. La novella non ha veri antecedenti. Si nota la contrapposizione dei caratteri. Il marito risulta in confronto alla moglie meno coraggioso, considerando i codici culturali e sociali dell'epoca. Madonna Filippa è di gran cuore per il suo sentimento amoroso, è di grande animo e si presenta con fermo viso e salda voce a rivendicare i diritti naturali dell'amore con abilità retorica, dimostrando di argomentare le sue ragioni anche con spiritosa malizia e suscitando la divertita, complice simpatia dei concittadini. A me pare rilevante che questo breve racconto descriva un effetto sociale importante come la correzione di una legge, determinato, grazie a nobile passione e lucida competenza discorsiva, certo, ma appunto determinato in questo singolare caso da una donna, giustamente gloriosa alla fine. Regina Elissa e narratore Filostrato. Questa è la settima novella della giornata sesta.
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio. A cura di Walter Sigolo.